Siamo vicini un poco al concludersi dell'ascolto. Certo, abbiamo poi domattina e sarà proprio un po' di augurio per un cammino che continua. E allora quest'oggi mi sembra un poco inevitabile ascoltare almeno qualche tratto. Lo faremo in una forma un pochino più varia, diseguale rispetto alle altre meditazioni, per modo di dire diseguale, perché in realtà è ascolto della parola, ma avvicinandoci a momenti di congedo, di ultimo viaggio. E certo, qui pensiamo anche quanto potrebbe essere sempre bello ed evocativo avere anche nel cuore alcune testimonianze, alcune parole dette nel procinto dell'andarsene o nella prospettiva di un'ultima definitiva partenza. Ma certo, vorrei mantenere il livello di riflessione e di ascolto pacato e sereno che sempre ci ha accompagnato lungo tutte queste giornate e queste meditazioni. Ma pensate che cosa vuol dire, ad esempio, avere in animo il testamento di Paolo VI o il testamento di Frère Christian dei monaci di Tiberine, oppure la morte di Policarpo, il grande vescovo degli inizi. E parole che appunto sono le parole di consegna, ma non possiamo spaziare su questo, però avremo un conforto complessivo di fede, di sguardo davvero radioso, anche struggente nella sua intensità. Farò tre accenni, con anche il corrispettivo dei testi, ed è da una parte il modo d'approssimarsi di Paolo al suo sciogliere le vele. Utilizza questa immagine nella indimenticabile pagina di Seconda Lettera a Timoteo. In particolare è il capitolo 4, i versetti 1-8, quello che anche nella Bibbia di Gerusalemme è connotato come il testamento di Paolo. E anche qui con l'animo un po' essenziale, di chi in qualche modo ha l'attenzione grande a vedere come ci si mette in cammino. È sempre stata per 8 volte la nostra attenzione come ci si mette in cammino. Qui è ancora un Paolo certo verso il declino si fa per dire il termine, ma è un Paolo vigorosamente dentro ancora l'avventura missionaria all'interno delle sue comunità. Lo ascoltiamo questo testo e poi una sola puntualizzazione.
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno infatti in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità, per perdersi dietro alle favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione.
Parole densissime. Dove, alla domanda semplice con cui le accostiamo, che è stata la domanda che ha accompagnato e accompagna l'intero cammino, cioè come ti metti in cammino, Paolo? E soprattutto in un momento così dove non è primariamente la preoccupazione per le tue prossime comunità che andrai a visitare, ma dici sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lascio questa vita, sciogliere le vele. Oh, ecco, a me pare che questa partenza, questo mettersi in cammino, è contrassegnata dall'evidenziazione di quali siano state le passioni forti della sua vita. Se ne va dicendo perché ha vissuto e per chi, con quale animo. Quando appassionatamente dice annuncia la parola, insiste al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento, dice che per quella parola è vissuto. Questa è stata la sua passione integrale, quella per la quale ha la gioia di essersi speso. E mentre lo dice, gli ritorna la consapevolezza della storia vissuta con i fratelli, per cui non riesce a trattenere anche un'ultima raccomandazione, perché verrà giorno in cui, pur di udire qualcosa, non si sopporterà più la sana dottrina. Gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. Non è ancora oltre, è ancora dentro. E ha la consapevolezza di quanto tutto questo stia diventando sempre più vero anche nelle sue giovanissime comunità, perché il contesto ambiente è profondamente insidioso. Ma lui per questa parola è vissuto, e allora tu vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunziatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Eccolo qua, questo è Paolo. Giunge compatto, giunge totalmente dedicato a, giunge appassionato per questa parola di cui si è fatto testimone. E con un ultimo tratto che ci lascia come dono, il suo bilancio è di una umiltà sorprendente, impressionante. Io ho semplicemente combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Questo è il bilancio. Ho conservato la fede. Paolo che esce di scena dicendo questo. Ma dentro c'è l'ardente passione, l'ardente amore per questa fede, per questa buona battaglia combattuta. E così ho terminato la corsa. Ecco, il bagaglio si è essenzializzato. A differenza di tutti gli altri momenti, la Eco è nelle sue lettere, questo è un congedo lapidario, appassionato, ma è congedo rivelatore di quello che è stato il suo personale bagaglio di cammino e bagaglio di viaggio. E allora adesso lo consegna, lo dice come ultima confidenza ai fratelli, non rinunciando a quella gioia che custodisce nel cuore: ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno. E ecco, questo è Paolo Proteso, verso la definitività di una comunione. Si era messo sempre in viaggio per Efeso, per Corinto, per Roma, per Filippi, per Tessalonica, per Colossi, si era messo sempre in cammino e per questa parola, per annunciarla. E adesso non si sogna neanche di cambiare bagaglio per questo ultimo passo, quando oramai è giunto il tempo di sciogliere le vele. Il bagaglio rimane questo, quello che ha visto l'investimento totale del cuore, e adesso appunto la vita si raccoglie intimamente tutta su quello, tutta, e con la gioia di poter dire: ho conservato la fede. Questo uscire in totale umiltà del grande Paolo, dell'appassionato testimone del Vangelo, dell'apostolo delle genti, questa è davvero partenza impressionante. Ma come la comprendi, no? T'accorgi che nella misura in cui lo sguardo rimane veramente uno sguardo penetrante, vuol dire che le passioni, i sentimenti, le attese vanno via via incanalandosi attorno ad un punto focale. E adesso è il tempo per dirlo. E lo fa con una sobrietà immensa. Questo è un testo davvero di grande suggestione, sapendo poi che è di Paolo, un Paolo che ci ha regalato squarci di sguardo sul mistero di Cristo, sguardi appassionati sulla vita della Chiesa. Adesso il suo esodo per l'ultimo passaggio è esattamente questo. E com'è vero però, com'è vero che nella misura in cui viviamo quello che stamattina chiamavamo il ritmo spirituale, istintivamente, ma non perché fai una scelta volontaristica, ma istintivamente essenzializzi. Tanto bagaglio lo lasci lungo la strada e ti dici: ma che me ne faccio di questo carrozzone? Porti il necessario. Ecco, questo a me pare anche un esito bello, no? Di questo linguaggio che è semplice, ma anche che ti entra dentro fino in fondo al cuore, quello che ci ha accompagnato lungo tutto il tragitto di questi giorni. È un primo testo che affido alla preghiera di questa sera. Il secondo testo è, questo è di per sé senza parole, ma è un andarsene, ed è addirittura di Mosè, un altro che se si era messo in viaggio. È il testo di Deuteronomio 34, 1, 12. In solitaria, senza parole, ma noi semplicemente lo ascoltiamo cercando di non rovinarlo, perché senza parole, quindi ne diciamo il minimo, le più poche possibili, perché appaia con evidenza l'animo con cui quest'ultima partenza avviene. Lo ascoltiamo, un testo lineare, vi racconto, asciuttissimo, privo di riferimenti che un popolo come sarebbe contento di avere nel dare il congedo alla sua guida, a quello che ha condotto l'intera esperienza dell'Esodo, ma il testo non fa questo, pochissimo è ciò che viene detto. Ascoltiamo.
Poi Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima del Pisga, che è di fronte a Gerico. Il Signore gli mostrò tutta la terra, Galaad fino a Dan, tutto Neftali, la terra di Efraim e di Manasse, tutta la terra di Giuda fino al mare occidentale e il Negev, il distretto della valle di Gerico, città delle palme fino a Soar. Il Signore gli disse: questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, io la darò alla tua discendenza. Te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l'ordine del Signore. Fu sepolto nella valle, nella terra di Moab, di fronte a Bet Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva 120 anni quando morì. Gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. Gli israeliti lo piansero nelle steppe di Moab per 30 giorni, finché furono compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè. Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza, perché Mosè aveva imposto le mani su di lui. Gli israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia, per tutti i segni e i prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nella terra d'Egitto contro il Faraone, contro i suoi ministri e contro tutta la sua terra, e per la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele.
Impressionante per tanti aspetti, senza una parola di Mosè. Ma sul Nebo, vedendola tutta la terra della promessa, e risentendo anche in questo momento il compimento di una promessa, io la darò alla tua discendenza, e insieme quella sofferenza immane, penso, te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Ma non c'è risentimento, non c'è rammarico. È un uomo consegnato. Verrà data alla mia gente, alla mia discendenza. Era la promessa e io ci ho creduto. Perché mi dovrei lamentare? Un uomo appagato, contento di avere creduto, di essersi fatto guidare da Dio, contento. Ora se ne può uscire di scena. Gli occhi non gli si erano spenti, il vigore non era venuto meno. Esce di scena con la sua fermezza di leader, di condottiero, di uomo del futuro che vede oltre. Quella indimenticabile espressione dell'autore della lettera agli ebrei, camminava come se vedesse l'invisibile. Questo è il sigillo che l'autore dà a Mosè. Camminava come se vedesse l'invisibile. Ecco, tutto questo è l'ultimo cammino di consegna totale di sé e di consegna grata alla gioia di vederla, la terra, dal nebo. Abbiamo anche dentro immagini così, quando poi in particolare attorno al giubileo dell'anno 2000, Giovanni Paolo ce le ha fatte vedere, sognare, e tante altre espressioni di che hanno dato eco e risonanza a tutto questo, no? Come uno sguardo di futuro, inizia di nuovo un millennio e ancora siamo in cammino, ma ancora siamo nella totale certezza che Dio è fedele, anche se non sarò io a entrare. Questa terra verrà data alla mia discendenza. E Mosè esce così, esce in silenzio, esce consegnandosi. Ma appunto, da uomo che giunge a un compimento, non c'è nulla che evidenzi una sorta di frustrazione, fallimento, nulla, nulla. Semmai lo sguardo è proprio alla mia discendenza, questa terra viene data. Ecco, anche questo è un testo su cui non sosto più di tanto, ma che consegno, mi sembra proprio molto bello, no? Che quest'ultimo momento sia anche di profondo ascolto di alcuni possibili congedi. Ed ero fermo qua, ma dopo, così, anche per come abbiamo vissuto questi giorni, anche per quello che colgo, anche dai molti momenti di colloquio, no? Mi è venuto il desiderio di fare un ultimo riferimento e di per sé questo è di preludio a un concludersi, ma io credo che possa essere una pagina che riveli molto di quello che abbiamo ascoltato e abbiamo pregato in questi giorni, è una pagina anche che dica anche tanto sotto il profilo dell'incoraggiamento. Mi riferisco ad un testo per alcuni aspetti strano, è il capitolo 23 di Genesi, è la morte di Sarai. Sarai, quella di stamattina, quella piuttosto sostenuta con Agar. E allora, non stiamo a leggerlo, non lo leggiamo, è l'intero capitolo 23, ma dove la sostanza è davvero semplice da riassumere e singolare, certo, dopo l'andare alla pagina, ha sempre il valore di metterti a tu per tu con il testo santo, e questo diventa davvero l'efficace spazio del dialogo e della comunione di preghiera. Ma muore Sarai e Abramo vuole darle una sepoltura degna, e allora chiede al capo degli Ittiti, perché in quel momento si trovavano lì in quella terra, è la possibilità di dare un'onorata sepoltura. E trovando un assenso, un sì, detto anche con cordialità, ti è dato questo. Ma qui, ecco, questa è la sorpresa. E perché ho bisogno, voglio fare questo, tu me lo concedi, ok, è fatto. Invece, no, io lo voglio acquistare, quel pezzetto di terra. Pezzetto, solo per il sepolcro. E è paradossale che il capo degli Ittiti risponda: ma guarda che costa tanto, ma perché vuoi pagare? Te lo diamo, lo voglio, lo acquista e quindi lo paga, no? E come il gesto di uno che sa che non vedrà il compimento della promessa. Quella terra, la numerosa discendenza, però con la semplicità di cuore dice: senti, dammi almeno una caparra, un pezzetto di terra che però sia mio, mio, che sia proprio di mia proprietà. Porterò nel cuore ancora più gioiosamente alla certezza che tu darai compimento alla promessa. A me basta la caparra, un pezzetto di terra per il sepolcro di mia moglie. Impressionante la cosa. Tra l'altro, quando dici e pensi queste cose mentre sei in cammino verso la Pasqua, dove al termine della Pasqua abbiamo un sepolcro, che poi diviene un sepolcro vuoto. No? E questo che è già un po' preludio, ci sono commentatori, ma commentatori di quelli coi baffi, cioè di gente proprio che ha studiato, ristudiato Genesi, e che scrive e parlano esplicitamente di questa pagina come la pagina della spiritualità della caparra. Tu non hai una pienezza e non la pretendi, ma l'anticipo, la caparra, ti è sufficiente. Sufficiente. È come se quel frammento avesse già dentro il tutto, per usare un'immagine divenuta notissima, il tutto nel frammento, no? E ti fa tenerezza, una tenerezza immensa, Abramo, in questo testo, no? Perché c'è certo l'amore per sua moglie, ma quella domanda insistente a quale il capo degli Ittiti si deve ad un certo punto arrendere, di poterla acquistare in proprio, quel pezzettino di terra, ti fa dire: quest'uomo è proprio aggrappato alla promessa di Dio, e adesso vede che i giorni finiscono, il futuro che gli sta davanti concretamente s'abbrevia, ma non il futuro della sua gente. Questo c'è. E allora, Signore, lascia che io abbia almeno un pezzetto di terra, così porto dentro con me, nella mia vita, nei miei affetti più cari, è il sepolcro per sua moglie, porto dentro la certezza che tu compirai la promessa. E è un po' strano, magari mi direte, ma cosa ti è venuto in mente? Ma a me sembra anche molto bello, tant'è che vi farei subito una domanda su cui credo si possa pregare tutta sera. Che cosa tu senti come caparra? Caparra di una promessa che si compirà, che tu conosci, che hai udito, alla quale hai creduto, ma che non puoi ancora vedere e tantomeno afferrare, fare tua. Ma hai il sapore della pienezza, pur essendo poco, pochissimo, perché è una caparra, è un pezzettino, è un inizio. Questa è una domanda che io credo davvero bella, bella. Anche perché io sono convinto che se riusciamo ad andare avanti, bene nel cammino, è perché siamo tra quei piccoli e i semplici che si accontentano di poco. Gli bastano le caparre, non vogliono il contropiede, il terreno massiccio, l'esito compiuto, un preludio, un anticipo. Per i piccoli e i semplici questo è sufficiente. Ti rendo lode, o Padre, perché hai tenuto nascosto queste cose agli intelligenti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Proprio le hai rivelate ai piccoli. Solo che in questo momento, come mi piace affidarvi la domanda, ma tu che nome daresti a quello che percepisci di fatto nella tua vita oggi come una caparra che ti dà interiore serenità, che ti mette nel cuore in qualche modo come la certezza che poi tutto quello che manca il Signore lo compie, ma per te è sufficiente averne l'assaggio di preludio, la caparra appunto. La forza dei poveri è questa, che si accontentano di poco. Si accontentano di poco e con quel poco vanno, continuano, cercano, sperano, guardano. E ogni tanto mi ci provo, è per questo che adesso ve lo dico volentieri, mi ci provo a dire ma cos'è che tu senti dentro con la forza di una caparra che ti dà pace? Che cosa? Questa è una domanda sana questa. Credo che nessun quiz venga fatta alla domanda così. Credo proprio di no. Però è bello. E ascoltate, pregata. Sull'arco di un cammino come quello che il Signore ci ha aiutato e ci sta aiutando a vivere e a concludere in questi giorni, è una domanda dove immediatamente abbiamo anche voglia di tentare di rispondere, perché questo vuol dire un rispondere a noi, vuol dire riconoscere che qualcosa ti dà davvero un senso di pienezza, che c'è qualcosa che c'è nella tua vita, una qualche caparra che ti fa sentire di essere una persona contenta d'aver fatto ciò che ha fatto e di aver creduto a quel Dio che ha condotto la sua vita. Questa è una cosa importante, molto importante, perché è un cammino che dovesse terminare così, è un cammino che termina nella pace, appunto consegnati al Signore. E quindi vedete, perché dicevo, in parte è una meditazione un po' diversa, quelle di oggi sono state tutte e due un po' diverse, con quella zampata martiniana alla fine di stamattina, e poi adesso con questo sguardo più mobile di tre testi che rimandano a situazioni profondamente diverse, ma tutte molto legate al cammino che il Signore ci ha fatto fare e ci sta facendo concludere in questo tempo. E allora tutto questo mi sembra davvero qualcosa di molto prezioso e di molto bello. E allora forse vale la pena provare a chiederci come lo racconteremo a noi il desiderio di Abramo. Dammi un pezzetto di terra, però che sia mio, che sia mio. In una comunità di giovani dove, ma ero lontanissimo da fare quello che ho fatto con voi questi giorni, ma era la prima volta che commentavo questo Genesi 23, perché non so, chissà chi di loro mi aveva detto che dovevo stare su questa pagina, io non li conoscevo questi giovani. Quando devo aver detto una cosa di questo tipo, perché anche se era molto iniziale, adesso la sento molto più mia, ci ho pensato, ci ho pregato più. Comunque deve essere stato talmente colpita questa ragazza che la prima volta che andò in Israele è tornata con un sasso, grazie a Dio non un macigno, un sasso, ecco, un po' meno di questo breviario, no? Proprio da Hebron, è il segno del sigillo del sepolcro di Sara. Io ce l'ho su in casa, perché poi ha riportato il testo esattamente, ce l'ho in casa. E devo dire che è sorridente la cosa, cioè mi rimanda alla caparra, no? E la caparra è più bella di un sasso. È molto più bella di un sasso, no? E il Signore conduce così i cammini di chi si mette per strada perché si fida del Signore. Li conduce così e quindi ti dà la scorta necessaria, ti dà il bagaglio che conta e quindi vai e ti è ampiamente sufficiente. Mi fermo qua stasera perché così c'è proprio poco più tempo di preghiera, di sintesi. Certo, c'è. Poi domattina io farei una meditazione più sobria, uno spazio di silenzio, poi uno spazio di silenzio anche ampio, anche perché possiamo tenere indicativamente il nostro orario consueto. E poi con uno spazio libero magari di risonanza, che non è dibattito e non è conclusione, è la libertà di dire qualcosa che ci è passato dentro, no? E che ha accompagnato la preghiera di questi giorni, facendo diventare in qualche modo questo anche un momento di meditazione a più voci, no? Dove semplicemente ci dobbiamo ascoltare. Potrebbe andare allora così. Domani mattina non c'è l'Eucaristia perché sono andato a prendere il testo quello solenne proprio, no? Che dice, no, che è un testo serio, evidentemente, nella Quaresima ambrosiana, il giorno in cui è stato tolto lo sposo, si è conservato a liturgico. In esso, agli amici dello sposo, è tolta la gioia del suo banchetto nuziale. Quindi, domani mattina non c'è l'Eucaristia, come in ogni venerdì di Quaresima. Peraltro, era la tradizione più antica. L'Eucaristia era rara. Bastava di gran lunga quella domenicale. Quindi noi veniamo da questi tempi, da questi passaggi. E allora, però adesso non entriamo in un dibattito eccessivamente ampio. Io direi semplicemente che domattina alle 8 celebriamo insieme alle 9, perché anche il Carmelo, io non vado a celebrare. È tolta la gioia agli amici dello sposo, quindi... non vado a celebrare. E al termine delle lodi, così ho pensato che poteva essere bello l'inizio, quindi un brano iniziale della Passione secondo Luca. Meditare i testi della Passione nei venerdì di Quaresima è una scelta bella. Anche molti la fanno anche nella preghiera personale o di gruppo o con la gente o con le comunità. No, noi facciamo solo un incipit di Luca del capitolo 22. Ecco, ma il tutto quindi in una preghiera sobria, come facciamo come al solito, con il canto, magari pensando anche a un canto che ha riferimento alla croce, no? O comunque che ha riferimento, qui gli artisti non si comandano, siete voi che avete il guizzo della, però preghiamo così. Io credo che, come di consueto, 8:20, 8:25 abbiamo concluso, abbiamo il tempo della colazione e la meditazione alle 9, va bene? Allora poi tutto rimane con la possibilità di concludere proprio con molta calma, perché questo mi sembra davvero anche un po' il desiderio di ciascuno, no? Di poter fare sintesi di quanto il Signore è andato regalandoci in queste giornate. Buona preghiera, allora.